Volevamo appunto chiederti se ci potevi raccontare ciò che ha portato di nuovo all'onore delle cronache gli sgomberi delle case popolari occupate, quello che è successo negli ultimi tempi, ovvero gli sgomberi, sì, gli sgomberi con tanta polizia e anche delle resistenze, dei cortei in strada che appunto cercano di dire che esiste della gente che quelle case le occupa e anche abbastanza motivata a tenersele, a difenderle.
Sì, infatti la settimana scorsa sono state sgomberate due ragazze, due studentesse che abitano qua da 5 anni, e la sera abbiamo fatto questo corteo e sono arrivati veramente una marea di celerini, di Igos. E c'è stato questo corteo e hanno partecipato non tutti, però tanti proprio abitanti sono scesi anche loro giù, e poi appunto si voleva entrare in questo cortile dove un po' di tempo fa è caduto un balcone, addirittura è crollato un balcone con la gente dentro che ci abitava, e volevamo solo parlare dentro il cortile e la polizia si è schierata davanti e ha alzato le mani, come, vabbè, come spesso capita. E stamattina un altro sgombero, una donna ha portato i bambini a scuola, è tornata e ha trovato la porta chiusa, e quindi vabbè, adesso si apre questa bella stagione che insomma non fa pensare a niente di positivo. Tra l'altro, Milano comunque è sotto assedio, questo lo si vede anche per le strade, è una cosa pazzesca.
Un assedio che fa male, possiamo dire, se non ricordo male è di pochi mesi fa, mi sembra al principio dell'estate, quell'altro episodio accaduto sempre in Corvetto, al seguito del quale nel tentativi sì di sgombero ma anche di controllo di alcune persone all'interno di un appartamento, un ragazzo per scampare i controlli si sarebbe lanciato appunto dal balcone, sempre per parlare
sì,
di balconi,
infatti,
rompendosi le gambe. Fortunatamente sì, penso stia bene, il ragazzo insomma era stato visto, mi ricordo che insomma stava tutto sommato alla fine dei conti abbastanza bene, però insomma una situazione, un episodio molto grave, per cui ecco, a proposito di questo stato di assedio di cui mi parli, volevo citare quell'episodio.
Sì, sì, infatti il ragazzo si è lanciato dal balcone, non aveva i documenti, ha avuto paura e si è spezzato tutte e due le gambe. Adesso io quando l'ho visto, sì, stava bene, però i gessi alle gambe, pensavo come farà sto ragazzo anche solo a dormire la notte se non ha un posto dove andare con le gambe così. E vabbè, questa è un po' la situazione, adesso vabbè, penso che sia appena cominciato il tutto qua. Andrà avanti così, perché comunque settimana scorsa hanno fatto uno sgombero, oggi ne fanno un altro, hanno sgomberato anche un posto con un sacco di famiglie, non so se avete sentito anche a Sesto San Giovanni hanno sgomberato delle famiglie che erano state persino mandate lì dal comune, e quindi vabbè, la politica è questa.
Ti volevo fare una domanda anch'io, ciao, sono Francesca. Mi sembra che a Milano, come anche a Torino, ci sia una sottorappresentazione della città. In pratica le periferie, nelle narrazioni generali, diffuse, dell'opinione pubblica, se esiste questo strano fenomeno che si può chiamare opinione pubblica, così come i giornali, non accennino mai alla presenza delle periferie, se non come posti degradati da riqualificare, con persone da sgomberare, come nell'ultimo caso della manciata di sgomberi che prelude a qualcosa di molto più grosso lanciato da Salvini, come anche qui a Torino non esiste nient'altro se non la città vetrina, quella del centro degli eventi, e invece le periferie vengono sempre descritte come questo luogo quasi selvatico di persone che devono essere rimesse nella buona strada. Ti chiedo se sia solamente una visione superficiale o se è così anche per Milano, che sicuramente ha un impatto molto più grosso del capoluogo piemontese, in quanto
no,
periferia descritta in questa maniera.
Sicuramente è funzionale al fatto che la città si sta espandendo e che le zone tipo Corvetto, che comunque sono adiacenti al centro, ci sono dei nuovi poli universitari qua che comunque valorizzano la zona, quindi sicuramente parlare delle periferie degradate a loro fa comodo, perché così comunque se riescono a prendersi queste case in mano e rivendersele è un bel profitto.
Certo.
E quindi penso che la cosa sta anche, non so, visto che comunque è una città che si sta espandendo a dismisura, secondo me il loro interesse è appunto proprio questo, perché non trovo nessun senso. Vabbè, comunque.
Invece volevo chiederti se per caso hai un po' di numeri, perché quelli che avevamo qua in redazione sono quelli forse che riguardano qualche anno fa degli alloggi Aler dell'edilizia pubblica milanese di appartamenti occupati, e si parla circa di 3.000 appartamenti ancora occupati a Milano.
Ah, guarda, io le cifre adesso non me le ricordo, ti direi una bugia se non lo so. L'altro giorno leggevo appunto sul giornale che sono 500, ma vedi te, cioè, saranno tantissime di più. Cioè, io penso che siano 500 gli alloggi popolari occupati solo in Corvetto, se non mi sbaglio sono 400, una roba del genere.
Sì,
però
certo.
In tutta Milano io non mi ricordo adesso sinceramente quanti occupanti ci sono.
Allora, no, vabbè, io volevo un attimo interrompere, c'è arrivato un messaggio, Cisti, dicono che appunto ci sono dei vigili infami tra Villardore e Capria in direzione Susa, quindi chi viaggia in quella direzione faccia attenzione. E poi volevo, non so, fare un'altra domanda. Appunto di Corvetto se ne è parlato tanto e anche in apertura di questa diretta abbiamo mandato degli audio di quello che era successo e ciò che era stato detto a novembre del 2014, quando gli sgomberi erano iniziati. E però la risposta era stata super massiccia da parte degli abitanti di Corvetto, occupanti o non. Volevo chiedere quanto era cambiata la situazione, sia per quanto riguarda chi ci abita e quindi, non so, la voglia e l'energia e il coraggio di stare in strada, e dall'altra parte anche di quanto la polizia sa che per muoversi in quel quartiere e fare degli sgomberi deve venire organizzata. E è anche cambiato perché c'è una presenza molto più costante e fissa della polizia all'interno del quartiere, se non mi sbaglio.
Esatto, per loro sicuramente quello che è successo nel 2014, cioè, comunque ecco, l'altra sera abbiamo fatto il corteo e mi sono sorpresa perché c'erano veramente tantissimi celerini, erano anche belli, belli aggressivi. Mentre magari nel 2014, che facevamo un corteo al giorno, non ce n'erano così tanti, quindi vabbè, comunque la gente ovviamente dopo gli episodi, le dinamiche cambiano, magari hanno più paura e è più difficile adesso rimettere insieme le persone, ma penso che se la cosa continua così, ovviamente poi dopo le persone poi scendono perché hanno paura, e quindi vabbè, non lo so adesso cosa succederà, però rispetto al 2014 ovviamente ci sono tante persone che si sono, sai,
sì, però
hanno più paura.
Appunto, ricorda, non so, agli ascoltatori che Corvetto è un quartiere abbastanza speciale, cioè la gente si conosce ed esiste una solidarietà di base, abbastanza diffusa. Giusto?
No, infatti anche l'altra sera c'è tanta gente è scesa da casa proprio perché voleva scendere e la sentiva la cosa, ma senza magari non sapevano neanche che questo corteo che si era organizzato, però c'è stata tanta gente che è venuta, come anche nel 2014 quando abbiamo fatto un corteo così da 2 secondi, poi è venuto giù un sacco di gente, e questo, insomma, sì, sicuramente qua è così, non c'è tanto da organizzare, cioè la gente viene giù, sì, proprio perché viviamo tutti nelle stesse condizioni, e quindi è naturale.
Va bene, allora io direi che intanto per iniziare ti ringraziamo per questo punto della situazione, e immagino che, cioè, quello che dici tu è molto importante anche come punto di riferimento per noi e in generale per chiunque porti avanti delle lotte, perché in questo momento, ma direi da un po' di anni, in questo paese, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, il fatto che i legami di solidarietà minimi, e quindi il fatto che scenda spontaneamente della gente da casa per partecipare a una manifestazione o a una resistenza in strada, il fatto che questo sia un punto di partenza e non invece un punto di arrivo faticoso da raggiungere, è già un'anomalia, nel senso che appunto nella maggior parte delle città questa cosa non succede, quindi ci fa piacere diciamo ricordare che questa cosa accade, anche se probabilmente, e questo mi sento di dirlo così improvvisando questa opinione, bisognerà tentare di, cioè la resistenza reale e duratura è possibile se questa spontaneità a un certo punto riesce ad organizzarsi, perché altrimenti, come tu già giustamente ci stai facendo capire dalle tue parole, la controparte ha tutte le carte in mano per smorzare gli slanci che sono non organizzati o comunque che sono puramente spontanei.